Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio anche a Stefano Impallomeni.
Ciao, buon pomeriggio Stefano. Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti soprattutto.
Buon Maracanà anche a, te, anche a te, venerdì caro Stefano, veniamo dalla vittoria della Roma.
All'ultimo secondo, all'ultimo
respiro,
capito?
Recupero all'ultimo minuto, sì, proprio.
Ha rialzato la testa in tutti i sensi, colpo di testa di Cristante, un Udinese un po' così che si è fatta sorprendere alla fine. Sono tre punti preziosissimi, pesantissimi per la corsa Champions e anche per la corsa salvezza, perché Udinese con questo risultato insomma si complica il cammino della sopravvivenza, per la sopravvivenza, anche perché ci avrà un calendario molto difficile. Per quanto riguarda la Roma, dopo la sconfitta col Bologna c'è un pronto riscatto e ora vista Napoli e soprattutto prima della sfida importante, il primo atto
Calzona,
in Europa League.
Ha detto fuori l'orgoglio.
La Roma avrà qualche problemino in difesa perché Smalling è uscito fuori
Un po' acciaccato.
Si sta allenando col gruppo, adesso bisogna vedere, però è contato perché Llorente è squalificato, Paredes pure. Insomma.
Vediamo un po', perché poi domani allora alle 18 si parte, ricordiamo, con Juventus-Milan nel match, diciamo così, che poi abbiamo scelto anche per il gioco pronostico, mentre domenica Napoli-Roma, anche questa la partita che abbiamo scelto per il gioco pronostico anche con gli ascoltatori. Stanno arrivando come sempre i messaggi e vi ringraziamo al 331 82 00 213. C'è Allegri che sta parlando, ha parlato invece Pioli e tra poco sentiremo anche qualche passaggio che ha fatto un po' discutere, un passaggio di Pioli, poi ve lo sottopongo. Allora, vado a dare il buon pomeriggio al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Buon venerdì, Niccolò, anche a te. Un saluto a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao
e
Massimo.
Poi un saluto a Daniele Garbo, che oggi ritroviamo con grande piacere. Ieri abbiamo affrontato un po' il tema anche un po' spigoloso, Gravina Lotito, con Antonello Valentini insieme a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ciao a tutti, ben ritrovati.
Ben trovati. Allora, facciamo una cosa oggi. Partiamo subito con il gioco, così ci togliamo il pronostico e non lo lasciamo all'ultimo di corsa, eccetera, e poi facciamo una chiacchierata sulla giornata. Allora, visto che nell'ultima uscita ha preso tre punti solo Ceccarini, ha indovinato solo lui,
beh, complimenti,
risultato esatto del derby, proprio pan, l'ha preso pieno, quindi Nick, grande, sei salito al secondo posto, hai capito, con questa botta che hai dato.
Ma avevate già escluso,
è vero, è vero, l'avevamo già tagliato fuori,
molta calma,
ti avevamo tagliato fuori, hai capito, invece
come al solito, come fate sempre, quindi a maggior ragione io ho risposto con i fatti dimostrandovi che non meritavo l'ultima posizione, ecco.
va bene, allora partiamo con il gioco di questa settimana. Le due partite sono Juventus e Milan e Napoli-Roma. Partiamo secco così, Nick, parto proprio da te. Dai, via.
Juventus-Milan, mi rigioco il 2-1.
2-1, ok.
Sì, l'altra?
Napoli-Roma.
Napoli-Roma è dura,
È durissima, sì.
Napoli-Roma è dura, però, guarda, potrebbe essere un 1-2.
1-2 vittoria della Roma, quindi al Maradona. Con Calzona che ha detto oggi fuori l'orgoglio, lo dobbiamo fare anche per la città, quindi dobbiamo fare una bella partita anche per la città e non solo per i tifosi. Allora Garbo, tu che sei lì in vetta alla classifica, Juventus-Milan.
Juventus-Milan 1-0.
1-0 per la Juventus. Napoli-Roma
0-0.
0-0. Mamma mia, che Bonanni. Juventus-Milan. Ma c'è Bonanni? È caduto?
Mi senti?
Io ti sento, rispondi però. Dai, vai.
No, dico, un doppio 1-1.
Ah, doppio 1-1.
Questo, guarda, ve lo dico già adesso. Secondo me Bonanni questa volta ci frega tutti. ci frega tutti. A questo giro ci frega tutti.
Vabbè, dai. Allora, poi lascio in Pallomeni per ultimo.
Perché sono ultimo, quindi.
No, che Juventus-Milan faccio anch'io 1-1. Napoli-Roma è difficilissima.
Sì.
Difficilissima.
Anche Juve e Milan sono difficilissime.
Sì, no, sono tutte e due complicate, perché però mi voglio giocare Napoli-Roma, mi gioco un 2-2. Vai Stefano.
Io vado a cercare la testa della classifica, quindi
sì?
vado ad agganciare Garbo su Juventus-Milan. Quindi, Juve-Milan 1-0.
1-0.
Napoli-Roma 2-2.
2-2, ah, quindi abbiamo due risultati, sì. Vabbè, staremo un po' a vedere che cosa succede con queste due partite. Allora, detto questo, ripartiamo un attimo dalla gara della Roma, di questa vittoria lampo, no? Questo recupero con il gol all'ultimo minuto della Roma. Parto da Stefano, vai.
Marco, valutare 24 minuti, molto sono stati, insomma, detto bene De Rossi, non sapeva, anche scherzando, come dire ai ragazzi di preparare una partita in 20 minuti.
È un risultato così importante, dai.
Risultato fondamentale, importante, soprattutto che dà un nuovo slancio a una squadra che voleva anche capire, dopo la sconfitta con il Bologna, insomma, anche lo spessore, la reazione. La reazione c'è stata del gruppo, che resta saldo sugli obiettivi, e quindi credo che è una vittoria che rimette in corsa la Roma per la lotta in Champions League. Con un altro risultato non so come sarebbe andata a finire, anche da un punto di vista del morale, della convinzione. Invece questo è stato proprio uno, ha stappato tutto quello che c'era stato di negativo dopo la sconfitta con il Bologna, e quindi buon per la Roma e male per l'Udinese, che secondo me rischia molto.
Rischia tutto, poi ci andiamo sulla zona salvezza. Allora, vado da Bonanni.
Credo che se non fosse stato per quello sciagurato intervento del difensore, la partita era finita, finiva 0-0. Una partita dove entrambe le squadre però hanno creato qualche occasione, in 20 minuti Svilar ha fatto un mezzo miracolo su Lucca, credo. Azmoun si è presentato davanti al portiere una volta, un'altra volta secondo me hanno gestito male un 3 contro 2 davanti, però le occasioni insomma ci sono state, sono stati 20-25 minuti di buona intensità. E poi continuiamo a dire l'effetto fortuna, dai, diciamo così. Una partita finita, un cross in mezzo, calcio d'angolo. L'Udinese viene da un'altra partita persa al 90 e passa minuti contro il Verona. Sta diventando un po' una situazione pericolosa per l'Udinese.
Sì, si è complicata la vita, Massimo, l'Udinese, secondo me, ma anche con questo adesso
pericolosi.
Sì, ma anche questa scelta di voler cambiare un allenatore così a 5 giornate dalla fine, mi è sembrata veramente un complicarsi la vita in maniera enorme. Vediamo un po', Niccolò Ceccarini.
Ma io vorrei fare un altro tipo di domanda, soprattutto ai Pallomeni e a Bonanni. Cioè, voglio dire, ma quando si prende un gol in quel modo lì sul calcio, lascia perdere il rinvio del calcio d'angolo, che naturalmente è stato un errore grave, perché in quel momento lì la palla la devi tirare fuori dallo stadio, non la devi neanche tirare, la devi proprio calciare via dallo stadio. E chi ha sbagliato su quel calcio, al di là della bravura di Cristante, cioè si può prendere al 94esimo un gol così? È la mia domanda, eh.
Dai, rispondete voi, chi parte? Bonanni, poi Stefano, vai. Chi ha sbagliato?
Aiuca.
Oh, ma Bonanni.
Sentite,
eh? Sì, te sentiamo, che c'hai oggi? Vai intermittenza, com'è? Dai, vai.
Dai, chi ha sbagliato? Lì probabilmente l'uomo del vertice doveva stare un pochettino più basso, fermo restando che più basso verso la porta, intendo, fermo restando che il calcio d'angolo è stato battuto alla perfezione, quindi bisogna dare meriti a chi ha battuto. E insomma, la Roma è una squadra che sui calci piazzati ha sempre fatto male ed è un'arma importante per quella squadra. Quindi io sicuramente ti dico la verità, se devo dare delle colpe tra virgolette, io le devo assolutamente dare al difensore, che da solo, cioè Wallace la stoppa di petto, c'era lui, la poteva rinviare lui,
esatto,
gliel'ha presa e gliel'ha tirata in calcio d'angolo. E poi a fine partita lo vedo che parla con Renato Sanchez, pure lì Renato Sanchez tutto il tempo, i giocatori della Roma sotto la curva dell'Udinese, sotto la curva della Roma, lui che parlava con sto ragazzo, boh, non lo so, ma quella è stata una scena che non mi è piaciuta, mo, indipendentemente da questo.
Vabbè, altro perché non ti è piaciuto lui, Renato Sanchez si è parlato con lui?
No, non mi è piaciuto per la Roma, per Renato Sanchez non mi è piaciuto, perché potevi parlarci tranquillamente alla fine della partita dentro lo spogliatoio. È un momento dove la partita è finita, stai esultando e tu stai lì a parlare con un altro ragazzo, seppur può essere un tuo amico, ma ci sono altri momenti, tutta la squadra era
andata sotto la curva dell'Udinese a ringraziare.
Ah, tu non ti è piaciuto che Renato Sanchez non sia andato con la squadra?
La squadra.
Ah, questo tu dici, il segnale. Ah, no, non avevo capito, perdonami. Ah, ah. Cioè, il segnale di Renato Sanchez che non è andato con il gruppo non ti è piaciuto? Ho capito, ho capito. Avevo capito il senso. Ecco,
vabbè, scusami. Brevemente, per rispondere alla domanda di Cecca, sì, no, insomma, è evidente, è vero, l'abilità l'ha calciata molto bene Dybala, bravissimo Cristante, ma insomma, lì c'è un errore di marcatura clamoroso. Calo di concentrazione e poi tra l'altro è una palla che va ad uscire, non a rientrare, insomma una parabola leggibile e quindi là il posizionamento è stato tutto fallato clamorosamente
e ora si mette male perché c'è Bologna Udinese,
secondo me si fa molto grave la situazione Udinese perché credo che insieme al Sassuolo non siano abituati a lottare per
no.
Quindi per entrambe sarà molto
sì, sì. Poi c'è il Frosinone che stasera gioca una grande opportunità, non vince da parecchio tempo.
Udinese c'ha il Napoli, c'ha il Bologna, c'ha
il 21
gennaio e poi c'è Frosinone, Udinese è l'ultima a Frosinone.
Sì, poi credo c'abbia anche Udinese-Empoli.
Esatto.
No, si mette un po' veramente male per l'Udinese. Vediamo un po' come affronterà quest'ultimo giro. No, io però dico una cosa, è vero quello che stavate sottolineando, però guardate che anche l'azione che porta Azmoun a fare quel tiro pericolosissimo nasce da un altro errore, ma sempre per sta voglia di giocare la palla per forza.
Di Nguyen Perez,
ma io non...
Cioè, Marco, forse dimmi, in quella circostanza Nguyen Perez aveva avuto lo scontro di gioco prima, no? Si era animato, infatti hai visto poi dopo è uscito perché secondo me non era al 100%.
Tu dici non era al 100%.
Quello è un errore non nato dalla costruzione a basso, secondo me dal fatto che il giocatore secondo me non era ancora al 100%, tant'è che poi l'ha levato Cannavaro. Quello secondo me si può anche ascrivere diciamo a una questione fisica più che a una questione diciamo tattica, ecco. Però comunque è un errore importante perché sei davanti alla porta,
ecco. Ok, va bene, lasciamo un attimo la partita della Roma, andiamo a Juventus-Milan, che noi abbiamo fatto un po' il titolo. Chi ha deluso di più tra le due, visto che arriva questo scontro tra Juventus e Milan? E tra l'altro stavo dando un'occhiata anche un po' di sfide tra Pioli e Allegri. Pioli ne ha vinto soltanto due volte, 15 vittorie di Allegri e 5 pareggi complessivamente. Per chi ha deluso di più?
Per me il Milan.
Perché?
Perché io mi aspettavo di più in questo finale di stagione, e anche perché come organico credo, questa è la mia opinione, sia superiore alla Juventus. L'ho sostenuto all'inizio dell'anno e lo confermo. Confermo a sostenere che il Milan abbia qualcosa in più della Juve. Nella Juve, per quanto riguarda la narrazione, no, su Allegri che si abbia fatto bene o male, secondo me ha fatto il suo. La Juve è questa. E quindi sì, ha deluso i tifosi, le aspettative, perché magari le aspettative sono molto alte, no? In casa bianconera, però credo che il Milan abbia deluso più della Juventus, soprattutto in quest'ultimo tratto della stagione. E la Juve però attenzione, perché tra Milan e Roma si può giocare la Champions League, perché no?
Addirittura?
Sì.
Cioè può uscire dalle prime quattro?
Rischia, perché se si verificano dei risultati clamorosi, che insomma, non auguriamo alla Juventus, però se non dovesse fare due punti, due pareggi, ma già un punto potrebbe... La Roma sta a 6 punti, Marco.
No, ma poi c'è il Bologna che incassa.
Se la Roma vince adesso al Napoli e batte la Juventus e la Juve perde col Milan, c'hanno gli stessi punti, quindi sotto l'Atalanta spinge, il Bologna sta lì, e la quota 70, che diceva Allegri, secondo me a 70 punti sei quasi certo, poi gli scontri diretti faranno una differenza, poi non lo so, adesso mi ricordo che l'Atalanta è in vantaggio con la Roma in attesa di ritorno, il Bologna è in vantaggio sia con l'Atalanta che con la Roma andata e ritorno. Adesso mi ricordo gli scontri diretti che legano la Juve.
Guarda, lui dice Allegri, siccome non possiamo ancora mandarlo, però le prime parole che mi arrivano ve le rigiro anche perché si collegano a questo che stai dicendo tu. Allegri dice: dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo Champions.
Ha ragione.
Quindi, come dire, attenzione, campanello d'allarme.
Alla Coppa Italia non ci penserei tanto.
Campanello d'allarme.
Perché lì poi mandi in fumo un sacco di soldi e soprattutto l'obiettivo primario.
Ma che scherzo. Garbo, chi ha deluso di più?
Ma sicuramente il Milan, perché io credo che non potesse competere con l'Inter per lo scudetto, ma arrivare così lontano francamente mi sembra eccessivo. Poi ha fallito la Champions League, anche se è vero che da quel girone sono uscite due semifinaliste, però poteva fare meglio, è stato anche sfortunato, è vero, ma insomma poteva fare meglio. Poi ha fatto disastri in Europa League, insomma con la Roma non è mai stato in partita né l'andata né il ritorno, quindi vedo che complessivamente abbia deluso di più il Milan, fermo restando che la Juventus deve assolutamente acciuffare questo posto in Champions, come diceva Stefano, i rischi ci sono, ma sono convinto che alla fine riusciranno a portarlo a casa in un modo o nell'altro, insomma, francamente.
Niccolò Ceccarini.
Ma guarda, il fatto che ci sia anche la quinta che possa andare in Champions League rende secondo me ancora più interessante e affascinante questo finale sì. di campionato, perché comunque sono cinque posizioni, no? Che sono la quinta ti
ricordiamoci che l'Atalanta deve recuperare una partita e vincendo con la Fiorentina, Nick magari fa gli scongiuri, però andrebbe a 57 punti.
Sì, e quindi infatti poi partita che tra l'altro con ogni probabilità si recupererà a fine campionato.
Ma poi Nick ricordo c'è Bologna-Juventus la penultima.
Sì.
Sì, esatto, quindi insomma sicuramente cioè, è piena di scontri diretti questa parte finale di stagione per tutte le squadre che sono impegnate in quella zona lì, quindi sicuramente sarà molto interessante vedere come vanno a finire gli scontri diretti. E ti dico sì, forse più il Milan, perché io mi aspettavo qualcosa in più anche in Europa League, ti devo dire la verità, mi aspettavo un po' più combattuta questa partita d'andata e ritorno con la Roma, ecco, sinceramente. Invece alla fine Milan non è riuscito, insomma, nella sua impresa quantomeno di tenerla, no, in discussione fino all'ultimo, e questo secondo me un po' toglie, no? Rispetto al discorso che si faceva sulla Juventus, quindi toglie un po' di più al Milan.
Bonanni?
Credo il Milan, ma solo perché secondo me in Europa League è andata male, peggio di quello che mi aspettavo.
Cioè tu dici ha deluso in Europa, non in campionato?
Ma in campionato secondo me la seconda, terza posizione insomma è quella, poi i punti di distacco dall'Inter è vero sono tanti, però secondo me rispetto all'anno scorso in cui l'Inter era forte, molto forte, e il Napoli è arrivata con tanti punti di vantaggio ed ha deluso enormemente l'Inter, quest'anno secondo me l'Inter è molto più forte delle altre e quindi insomma vedere tutti questi punti fa effetto, però credo che sostanzialmente la differenza ci sia. Invece in Europa League il Milan avrebbe potuto e dovuto fare meglio. La Juventus doveva entrare nelle prime quattro e sta facendo il suo campionato, forse ha fatto molto di più nella prima parte di stagione e questo ha un po' messo il fumo negli occhi a qualcuno e quindi credo che insomma tra le due il Milan abbia un pochettino di più deluso.
Lo sapete che cosa ha detto Pioli? Che ancora non possiamo, tra poco faremo sentire dei passaggi, però c'è un virgolettato che vi riporto che prima ha fatto un po' così anche discutere gli ascoltatori. L'Inter, ha detto lui, è la migliore da 4 anni, ma ha vinto solo 2 scudetti.
Quello che ho sempre detto io.
Sì, però è come, non ti sembra un po' anche sminuire il suo di scudetto? Cioè, se tu dici che è più forte vuol dire che l'hanno perso loro, non hai vinto tu.
Secondo me ha parlato da... ha fatto un'analisi, insomma, ha dato un suo parere e io lo condivido. Cioè, non è che si toglie o si aggiunge niente al lavoro di Inzaghi, però...
Scudetto, che dici che sminuisce? Ha valore il suo scudetto, perché se hanno vinto quando loro erano più forti... o dire hanno fatto qualcosa di importante.
Aspetta che mi dice Tringali che è pronto, così lo sentiamo un attimo al volo, vai, sentiamolo un attimo, dai.
L'Inter è 4 anni che è la squadra più forte del campionato, questo sicuramente, e ha vinto solamente 2 scudetti, noi non siamo mai state la squadra più forte del campionato, abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, ci siamo riusciti in alcune volte meno, abbiamo dato tutto, ma non sempre siamo riusciti, poi dopo poi a mettere, mentalmente abbiamo dato tutto, abbiamo provato a dare tutto, ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco, questo sì. Credo che sia stato un errore non sottolineare il cammino e il percorso della Champions l'anno scorso, sì, non so da cosa sia dipeso, se abbiamo sbagliato noi, se ho sbagliato io a comunicare, è inutile che ce ne nascondiamo, il fatto che ha vinto scudetto sia l'Inter, il fatto che a eliminarci nella semifinale di Champions è stata l'Inter, è per tutto il nostro ambiente, è quello che fa la differenza. Fino a qualche anno fa, quando il Milan arrivava quinto, sesto, quarto, terzo o secondo e vinceva la Juve, tutto sommato il Milan aveva fatto quello che doveva fare. Adesso è chiaro che sono i nostri rivali che vanno a vincere e le nostre difficoltà e i nostri limiti e i nostri errori vengono rimarcati ancora di più.
Garbo, che mi dite?
Ma io sono sostanzialmente d'accordo con quello che ha detto Pioli e come ha sottolineato giustamente anche Stefano, noi sosteniamo da tempo che l'Inter sia da qualche anno la squadra più forte del campionato. Io credo in realtà che gli ha buttato uno scudetto, quello di 2 anni fa vinto dal Milan, quando l'Inter aveva un vantaggio enorme e sembrava tutto apparecchiato perché arrivasse a quel traguardo e poi l'ha fallito clamorosamente. Lo scorso anno forse no, perché è incappato nel Napoli migliore degli ultimi 30 anni che ha fatto un campionato straordinario. L'Inter ha subito 12 sconfitte in campionato, che sono una cosa che non si può vedere, e quindi credo che l'anno scorso in realtà non ci sia mai stato questa corsa per lo scudetto, ma sicuramente quello di due anni fa grida ancora vendetta. Quindi credo che Inzaghi abbia imparato molto da quello scudetto perduto due anni fa, buttato due anni fa. Infatti la squadra che vediamo oggi e gli Inzaghi che vediamo oggi sono completamente diversi da quelli di due anni fa.
Nick?
Ma insomma, il fatto stesso che comunque l'Inter da diverso tempo sia la squadra più forte della Serie A mi sembra abbastanza chiaro. Poi io non lo so, la controprova non c'è l'anno scorso, sinceramente, perché io non lo so nemmeno se l'Inter avesse fatto un cammino normale, se questa cosa avrebbe potuto cambiare veramente lo scudetto del Napoli. Questo non lo so, però tornando a quello che diceva prima Pioli, ecco, secondo me il fatto stesso che lui dice giustamente adesso vincono i cugini, e quindi a maggior ragione tutto quello che si fa noi forse in questo momento, diciamo, viene un po' non valorizzato, perché abbiamo di fronte quelli che di solito sono i nostri unici o veri avversari, e loro vincono e noi non ci siamo riusciti, e quindi questo può condizionare, questo è il suo ragionamento. Secondo me non è proprio così, però magari ci può stare dal suo punto di vista. Quello che posso dire è che comunque insomma alla fine io credo lui volesse anche valorizzare il suo di scudetto, perché sì, è facile dire che l'hanno perso gli altri, però è anche vero che l'hanno vinto loro. Cioè, come dire, se quelli davanti a te hanno dei passaggi a vuoto e te non ne approfitti, cioè alla fine vincono comunque loro. Ecco, il Milan in quel contesto lì è stato bravo ad approfittare di una situazione di vuoto che si era creata, quindi vuol dire valorizzare il lavoro di Pioli in quello scudetto.
Stefano?
Io credo che abbia raccontato un po' lo stato dell'arte, voglio dire. L'Inter è la squadra più forte secondo me da 4 anni, ha detto bene Pioli, e si è infilata nelle stagioni in cui ha deluso un pochino il Napoli e il Milan, quindi altrimenti avrebbe vinto 4 scudetti di fila, con o senza Conte o con un altro allenatore, senza nulla togliere i meriti di Conte o di Allegri. Questa squadra è stata costruita alla grande da Marotta, da Ausilio e dagli altri che sanno di calcio come pochi, e poi ci vuole l'allenatore, certo, ci vogliono i calciatori, certo, però c'è la società, c'è chi capisce di calcio, chi sta lì da una vita e che ti costruiscono bene le squadre, ragazzi. Cioè, io la penso così, e Pioli ha detto la verità secondo me.
Bonanni?
Sì, Pioli ha voluto secondo me, come ha detto il direttore, rimarcare il valore dello scudetto vinto dal Milan, no? E ha cercato di tirare un po' l'acqua tra virgolette al suo mulino e a rimarcare il suo lavoro, anche perché credo che abbia capito che a fine anno le strade si divideranno. Ma secondo me la cosa di più in assoluto che lo ha danneggiato alla grande sono stati tutti gli ultimi derby persi, qualcuno perso anche malamente, insomma. Quindi questa secondo me è una cosa che a tanti tifosi purtroppo per fortuna non è andata giù, e per lui è diventato un po' un problema, perché se no, ripeto, il Milan negli ultimi anni una volta ha vinto, poi è arrivato secondo, quest'anno secondo me arriverà secondo, poi è arrivato comunque quinto, è arrivato in Champions, cioè alla fine il Milan lo scorso anno è arrivato in semifinale di Champions, non è che non ha fatto niente. Quindi è sicuramente brutto dire che il lavoro di Pioli al Milan è stato un totale fallimento. Ho sentito dirlo, secondo me sono critiche assolutamente ingiuste.
No, questo sono d'accordo con te. Fallimento no, quest'anno certo non benissimo, se dobbiamo fare un bilancio complessivo, secondo me. Nick, ma chi viene al Milan alla colora a questo punto? Chiudiamo,
guarda,
così?
Io credo che insomma il rincorrersi delle voci, cioè di mercato, anche per quanto riguarda gli allenatori, siano per certi versi veramente tante, perché da gennaio in poi abbiamo sentito Conte, poi altre ipotesi, ora siamo sull'ipotesi straniera, si dice addirittura di Van Bommel, si dice di Lopetegui, poi Lopetegui no, perché comunque si potrebbe andare al West Ham, si parla di Paolo Fonseca, cioè alla fine ci sono talmente tanti nomi.
Sacchi e Capello sponsorizzano Motta.
Sì, è vero, si parlava anche di Thiago Motta, sì, assolutamente, però cioè, qualsiasi, oggi chiaramente Thiago Motta è uno degli allenatori giovani, forse l'allenatore più giovane, diciamo, per militanza in Serie A,
che ha sicuramente maggior mercato, questo è evidente. Io credo che andranno su uno straniero, sinceramente. Io, per esempio, se davvero va via Pioli, Paolo Fonseca mi piacerebbe rivederlo, ecco. Mi sembra un allenatore Fonseca che abbia delle possibilità, ecco, per poter far bene, però poi non ho la più pallida idea di come decideranno loro, perché comunque sia dovranno parlarne Ibrahimovic, Moncada, Furlani, insomma dovranno essere tutti convinti sull'allenatore, perché quando non siamo tutti, cioè se non c'è l'unità sull'allenatore, poi i primi scricchioli rischiano di diventare pesanti, quindi bisogna essere proprio sicuri che la scelta sia quella giusta.
Vediamo un po', perché poi insomma credo che l'allenatore andrà fatto tra poco, no? Capello, sai cosa ha detto come secondo nome? Proprio per riprendere Fonseca.
Fonseca è bravo, io l'ho conosciuto, è molto elegante, è molto signorile,
sì. Anche preparato però,
No, molto bravo, la Roma, solo che il carattere deve avere più grip, secondo me,
un po' più di
cattiveria tra virgolette, un pochino. Non lo so se poi l'ha acquisita in Francia, sta facendo molto bene. È un allenatore che si piazza, non è un allenatore che ti dà proprio l'immagine,
mi sembra di capire che
si vince, ecco.
Ci vorrebbe qualcosa di, secondo te,
Thiago Motta, secondo me c'è un pochino più di, tra virgolette, consentimi, sto del veleno.
No,
oltre
sta,
alla preparazione, sta. Capito? Secondo me, io gli allenatori li vedo anche da un punto di vista proprio del carattere, del,
è importante pure quello, oltre senz'altro. Garbo e Fonseca potrebbe essere il profilo giusto?
Ma guarda, l'allenatore secondo me al Milan conterà gli acquisti che faranno, i giocatori che prenderanno, perché insomma molti andranno via. Poi c'è sempre il problema di Rafael Leao, che non abbiamo ancora capito se è un grande giocatore o un progetto di grande giocatore, e rimarrà sempre un'eterna promessa. L'allenatore è importante, io credo che nessuno di tutti i nomi che sono stati fatti riscaldi molto i cuori dei tifosi rossoneri, onestamente. Fonseca è un buon allenatore, non è un crack. E i nomi che fanno gli altri stranieri, Lopetegui, anche lui, insomma, non credo che riscalderà tantissimo i cuori. Forse il migliore sarebbe, ma non credo vadano verso questo, sarebbe Conte, che è quello che vorrebbe di più Ibrahimovic, sembra, no? Un allenatore vincente che ha sempre vinto dovunque sia andato, e quindi quello sarebbe un segnale importante. Tutto il resto, secondo me, Thiago Motta sì, magari, ma Thiago Motta se si muove da Bologna, cosa della quale sono tutt'altro che certo, secondo me va alla Juventus, non va al Milan.
Staremo a vedere, anche perché sembrerebbe proprio essere un nome in orbita Juve. Va bene, io saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini. Nick, a presto, un abbraccio, buon fine settimana.
Grazie a te, buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi.
Ciao Nick. Saluto e ringrazio anche Daniele Garbo. Dani, buon fine settimana, a presto.
Marco, a voi.
Grazie, ciao, Daniele Garbo. Massimo, rimani, torniamo subito tra poco, dai.